al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Grazie ad Alvaro D'Amico, Luciana Fantini e Serena Tullio che stanno gestendo la parte tecnica. Subito i nostri numeri di telefono 800 208 802, poi gli sms, i vostri sms al 335 12 43 317. Ed oggi voglio accendere i riflettori su un convegno che si apre a Chianciano Terme in provincia di Siena dal titolo Ospedale Parrocchia, territorio, luoghi di promozione della salute. Un tema davvero interessante che vorrei condividere con Monsignor Ignazio Sanna, arcivescovo di Ristano, benvenuto.
Buongiorno.
E fra Marco Fabello, presidente dell'Associazione Italiana Pastorale Sanitaria. Salve fra Marco, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Io inizierei subito da uno spunto interessante, perché questo pomeriggio ci sarà anche un'introduzione proprio di Monsignor Sanna dal titolo Domanda di salute e bisogno di salvezza, una sfida per l'evangelizzazione. Ecco, come si può arrivare a questa sfida per l'evangelizzazione e che cos'è questa sfida per l'evangelizzazione, partendo da questa domanda di salute e il bisogno di salvezza, Monsignore?
Ma io direi che per intenderci la prima cosa da fare è chiarire i termini stessi della questione, perché quando parliamo di salute e di salvezza dobbiamo tenere presente che sono due e che ci troviamo di fronte a due concetti diversi. La salute, se vogliamo, può riferirci anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e lo stato completo di benessere fisico, psichico e sociale, quindi non tanto semplice assenza di malattia. E come tale la salute è considerata anche un diritto, si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Il concetto di salvezza è molto più ampio, non è solamente la mancanza di una malattia, ma include una serie di elementi che costituiscono un po' il benessere di una persona, liberazione dalla fame, liberazione dalla solitudine, liberazione dall'angoscia, dal futuro, da tanti aspetti. Ora, quando noi ci rendiamo conto della diversità di questi concetti, non possiamo chiedere alla Chiesa quello che ci deve dare lo Stato e non possiamo chiedere allo Stato quello che ci deve dare la Chiesa. Noi come Chiesa dobbiamo garantire questa salvezza, tenendo conto che c'è un aspetto indubbiamente materiale, però va oltre l'aspetto materiale, il concetto stesso di salvezza. Faccio un esempio: se noi consideriamo il primo miracolo che Gesù ha fatto nel Vangelo di Marco e la guarigione di un esorcista, di un malato, è stato un esorcismo, ecco, era un indemoniato. Bene, in questo caso ci rendiamo conto che la prima liberazione e la liberazione dal male, poi magari c'è un aspetto fisico della malattia, ma quello che conta di più è la liberazione dalla dimensione del male. E quando noi nel Padre nostro preghiamo liberaci dal male, ecco, per male intendiamo un aspetto molto, molto ampio, malattia come infermità, come debolezza della natura umana può anche rimanere. Noi ci troviamo di fronte a delle persone malate che sono interiormente ricche di spiritualità, di speranza, e persone sane che invece sono molto depresse, molto insicure, molto incerte, il che significa allora che la salute non è tutto e la salute non è automaticamente salvezza. La salvezza è indubbiamente legata anche all'elemento materiale della salute, però va oltre, è un concetto molto più ampio. Indubbiamente i latini dicevano mens sana in corpore sano, quindi l'aspetto spirituale, l'aspetto fisico è dipendente anche dall'aspetto materiale, però ecco, io penso che vadano distinti questi due concetti. Se è vero questo, allora quando noi parliamo di evangelizzazione, ecco, noi dobbiamo presentare qual è veramente la missione della Chiesa, che dare un supplemento di anima, un supplemento di speranza a chi riduce tutto a benessere fisico e che vuole vedere la felicità solo in questa dimensione.
Ecco, Monsignore, però come dare questo supplemento? Come fare a raccogliere questa sfida? Perché è bellissimo dirlo, no? Però poi in pratica bisogna metterlo, come dire, nero su bianco, bisogna realizzarlo.
Io direi che da questo punto di vista valgono le testimonianze. Quando noi parliamo della possibilità di affrontare la malattia e di gestire la malattia con uno spirito cristiano, diciamo che è possibile presentare dei testimoni che vivono la malattia con Cristo e in Cristo. A questo riguardo pensiamo per esempio alla testimonianza di Giovanni Paolo II. Lui ha dimostrato con i fatti e non con le parole che la malattia può essere gestita in tutte quante le sue forme con questo senso di accettazione, di volontà di Dio. Io penso che quella testimonianza del Papa sia stata molto più efficace, parlarsi di qualche documento sulla salvezza o sulla salute o su altri argomenti che noi presentiamo. Quindi penso ci sono ancora oggi dei testimoni. Io nella mia diocesi ho dei malati di SLA, è una malattia terribile.
Terribile, Monsignore, ecco, terribile.
Che lega a queste persone, insomma, al letto, che impedisce di comunicare, di dire grazie o di chiedere aiuto. Bene, io ho degli esempi di questi malati, a cui abbiamo tra l'altro regalato dei sintetizzatori vocali per dare la possibilità di comunicare. Ecco, sono degli esempi di accettazione della malattia che fanno veramente capire è possibile anche in queste situazioni non essere disperati, pensare che può esserci anche la guarigione e se non ci fosse la guarigione che c'è il modo di vivere in maniera salvifica, diciamo, questa
certamente
esperienza.
Io e Fra Marco Fabello, che è presidente dell'Associazione Italiana Pastorale Sanitaria, vorrei chiedere questo. Lui praticamente farà una relazione molto interessante mercoledì 11 giugno, praticamente prima che si concluderà questo decimo convegno nazionale dei direttori diocesani per la pastorale della sanità. Il titolo è molto interessante: quale idea di salute, quale strategia per promuoverla? Ecco, Fra Marco, quale idea di salute, ma soprattutto quale strategia, perché abbiamo visto che è importante dare un supplemento di salute a queste persone, non solo fisica ma anche morale e spirituale, ma poi bisogna andare nel concreto. Ma come?
Sì, già Monsignor Sanna ha introdotto il discorso molto chiaramente, facendo un po' la distinzione tra salute e salvezza, ma mi interessa molto qui ricordare ancora una volta che lo stesso Monsignore ha richiamato che cosa si intende per salute, cosa si intende, che idea abbiamo di salute. Un tempo all'OMS diceva, un tempo solo, nessuno lo dice più, era assenza di malattia, ma adesso l'uomo è così circondato da situazioni che definire malattie forse non è corretto, ma comunque di gravi difficoltà. Noi pensiamo solo alla sofferenza più che alla malattia che circonda l'uomo. Ecco, ogni volta che l'uomo è intriso di sofferenza, è chiaro che si trova in una situazione che va, diciamo così, curata, che va curata attraverso, pensiamo alle malattie dell'anima, pensiamo alle depressioni, pensiamo a tutto questo mondo così difficile, che va curato con le cure, con le medicine, ma va curato anche con l'anima, va curato con lo spirito, va curato con il cuore. E io credo che allora le strategie da mettere in campo sono le più varie. Intanto possiamo fare un elenco di tutte le possibilità che abbiamo, la parrocchia, l'ospedale, il territorio, la formazione, la spiritualità, la preghiera. Io credo che uno dei primi compiti che una comunità cristiana deve darsi anche per aiutare chi sta male è quello di avere un gruppo di preghiera che, non potendo fare nulla di più, prega per chi non sta bene. Credo che sarebbe il messaggio più grande che la Chiesa possa dare, quello di pregare per chi non sta bene, ma facendolo in un modo serio, in modo attento, continuativo. E poi questa comunicazione tra parrocchia e ospedale, tra ospedale e territorio. Abbiamo ancora una fortissima dicotomia tra ospedale e parrocchia.
E come mai, Fra Marco, secondo lei c'è questo distacco, questa distanza? Invece non dovrebbe essere così, no?
È storico. L'ospedale era sempre stato, viveva sempre di una dimensione di tale autonomia ed era sufficiente a se stesso, che non andava alla ricerca di altre possibilità. Come d'altra parte la parrocchia aveva tante problematiche sue che non c'era neppure una educazione ad andare verso l'ospedale. Ora credo che siamo arrivati a un punto di necessità, non tanto per la mancanza di religiosi o sacerdoti, ma per la crescita del laicato stesso, e anche perché è necessario essere collegati per poter divenire a risultati soddisfacenti. Io credo che adesso sia giunto il punto, il momento in cui la parrocchia debba fare tanti pellegrinaggi in ospedale, ma anche l'ospedale tanti pellegrinaggi in parrocchia.
Su questo vorrei sentire anche Monsignor Ignazio Sanna, perché esperienza nella sua diocesi sicuramente ce n'è di questo tipo, no? Io aggiungo un altro elemento, Monsignor Sanna, e le farei rispondere anche su questo, perché molti dicono che una strada da percorrere con coraggio è quella dell'integrazione pastorale fra i diversi soggetti ecclesiali, quindi ognuno non può andare per conto proprio, ma devono integrarsi.
Ma indubbiamente un coordinamento delle iniziative pastorali è più che auspicabile, direte è necessario. Ma per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti dei malati, che noi curiamo soprattutto attraverso i cappellani degli ospedali, i cappellani delle case di cure, e poi anche trovando altre occasioni per incontrare i malati, per farli partecipare a dei convegni, a delle liturgie anche, in modo da tirarli fuori molte volte dalla questa prigione che hanno delle loro case. Io ultimamente, per esempio, per dire, all'ultimo giorno del mese di maggio ho fatto un rosario davanti alla Grotta d'Uso per i malati dell'Unità Alsi, e è venuta anche una ragazza, 7-8 anni, che è stata portata dai suoi genitori, e poverina questa non vede mai la luce del sole perché ha un tipo di malattia che la costringe anche lei a essere veramente prigioniera completamente. Quindi dare questa possibilità di inserirle all'interno di un'esperienza comune penso che sia molto utile. Però direi che un atteggiamento da evitare nel rapporto con i malati è quello di, direi, di utilizzare parole vane. La malattia è una realtà che viene vissuta.
Parole vane del tipo, Monsignore? Facciamo qualche esempio così.
Per dire, non so, coraggio che poi con la preghiera risolverai tutto, coraggio che poi noi ti assistiamo. Insomma, il malato sì, ha bisogno di solidarietà e di compassione, però la vive in prima persona la sua esperienza, e quindi a questo punto bisognerebbe aiutarlo se per esempio lui ha bisogno di compagnia e questa compagnia richiede 1, 2 o 3 ore, avere la possibilità di stargli vicino 1, 2 o 3 ore. Più che altro digli, non so, coraggio, poi insomma si risolverà, cioè queste parole un po' così molto, molto generiche, ma dimostrare concretamente, per esempio in questo caso io parlo sempre delle mie esperienze, facendo i turni di persone volontarie che possono andare a sostituire i familiari quando i familiari devono andare al lavoro e non possono assistere continuamente i loro malati, devono pure guadagnare per poter andare avanti nella vita. Quindi questi esempi concreti io penso che siano la forma migliore di esprimere la solidarietà e la vicinanza ai sofferenti.
Ecco, Fra Marco Bello, come si può arrivare a questa concretezza anche dei gesti? Passare 3 ore magari in ospedale, dare la possibilità a chi è un volontario proprio di mettersi a disposizione degli altri che soffrono, ma in che modo?
Ma io vivo molto in ospedale, la mia vita, ci sono tante possibilità, ma io credo che non si possa non passare da un aspetto importante che è un po' di formazione. Anche i volontari vanno formati, e giustamente l'osservazione fatta precedentemente delle parole inutili o delle parole, io qualche volta oserei dire dannose anche per i malati, che vengono dette anche qualche volta da volontari ben intenzionati ma impreparati. E allora bisogna mettere in campo anche la formazione, bisogna mettere in campo un po' di psicologia spicciola, se vogliamo chiamarla così, ma veramente pratica, e poi un po' di coraggio anche nelle istituzioni ospedaliere. Noi vediamo che più il malato si aggrava e più viene allontanato, più il malato si avvicina a morire, diciamo pure, e più i parenti o i familiari sono tenuti lontani.
Perché bisogna imparare a far sentire il dolore dell'altro, no, Fra Marco? Bisogna educare anche a questo, o no, secondo lei?
Ma sì, ma è il mondo sanitario che deve imparare un po' questa questione, perché mi risulta che sia poco sensibile a diverse attenzioni, perché se io tengo una terapia intensiva assolutamente chiusa le possibilità di stare vicino con il proprio congiunto malato, io insomma faccio un'opera assolutamente deleteria. Più il malato è bisognoso, più è grave, più ha bisogno di essere di qualcuno che gli stia vicino. Allora questo è anche un richiamo a chi gestisce le strutture, un richiamo a quei cristiani che negli ospedali lavorano e dovrebbero manifestare la loro fede anche in atteggiamenti di vicinanza, anche in atteggiamenti di coraggiosa vicinanza e anche di proposta.
Io a Monsignor Ignazio Sanna vorrei fare una domanda che poi è anche una riflessione. Nelle famiglie italiane molto spesso il dolore della dura realtà della malattia si svolge nell'indifferenza generale. Come si può fare per aiutare queste famiglie che vivono da sole questo dolore, magari di un parente che hanno in fin di vita o comunque è un malato grave? Si ha la possibilità di aiutare queste famiglie, Monsignore, si deve, ma in che modo, anche in questo caso?
Io l'ho detto, ecco, ci sono delle associazioni di volontari che sono a servizio però anche qui di una pastorale della parrocchia, perché è chiaro che ci deve essere un po' una forma, direi quasi di supervisione di queste iniziative. Magari ci sono delle famiglie che hanno un parentato molto numeroso e quindi c'è più possibilità di essere solidali, di aiutarsi e di venire incontro a queste esigenze. Ci sono invece purtroppo altre persone che sono sole, veramente sole, non hanno fratelli, sorelle, cugini o cugini o nipoti, non c'hanno nessuno. In quei casi è veramente necessario che le parrocchie si dotino di queste strutture di aiuto, direi quasi di pronto intervento, e ci sono delle persone volontarie che possono fare e che possono svolgere anche questo ministero. Io direi, quando noi parliamo adesso dei ministeri di fatto all'interno delle parrocchie, e questo è un primo ministero che deve essere svolto, perché la compassione, l'aiuto, la compagnia con chi soffre è una delle maggiori manifestazioni della carità cristiana, soprattutto nei confronti di chi è nel bisogno. Quindi direi favorire queste forme di volontariato, che purtroppo non si può costringere le persone, però favorirle, e io penso che ci siano in effetti delle persone che sono pronte ad aiutare, a venire incontro ai malati e ai sofferenti.
In tutto questo, fra Marco Fabello, le istituzioni sanitarie cattoliche che ruolo possono giocare e debbono giocare secondo lei?
Le sanitarie cattoliche, se non sono le prime a dare un esempio, sotto tutti i discorsi che abbiamo detto finora, mancano credo a un loro principale dovere. Io credo che l'aiuto che possono dare alla sanità, alla realtà ecclesiale nel suo insieme, è molto forte, purché abbiano il coraggio di fare un po' di rete tra di loro, che abbiano il coraggio di non chiudersi in se stesse, perché anche nel mondo cattolico, nel mondo dei religiosi e delle religiose c'è, credo io, una chiusura abbastanza forte, si guarda poco fuori dalla finestra, e bisogna avere il coraggio di entrare, di essere chiesa aperta, in campo aperto, di essere di aiuto alle parrocchie, come le parrocchie dovrebbero essere di aiuto all'apertura di questo mondo, di questi mondi. Però hanno tutte le possibilità, le strutture cattoliche, di poter essere davvero protagoniste di una pastorale della salute che sia più aperta, più responsabile e forse anche più credibile.
Ecco, con questo invito io ringrazio Monsignor Ignazio Sanna, arcivescovo di Ristano, per essere stato con noi. Grazie,
grazie
molte, Monsignore. E fra Marco Fabello, presidente dell'Associazione Italiana Pastorale Sanitaria. Grazie molte per aver partecipato a questa trasmissione.
Buongiorno.
Arrivederci.